Il gioco d'azzardo può causare dipendenza ed è assolutamente vietato ai minori di 18 anni. Questo podcast non incoraggia né promuove alcun tipo di gioco d'azzardo o di servizio ad esso connesso. I dati e i contenuti sono condivisi a solo scopo informativo, al fine di creare consapevolezza sui fattori di rischio legati al gioco d'azzardo e sui valori connessi al gioco legale. Si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto.
Sono Marcello Marigliano e questo è Il Giocatore d'Azzardo. Vi va di fare una scommessa? Da giocatore professionista vi convincerò che il gioco d'azzardo in effetti d'azzardo ha ben poco. Insieme scopriremo segreti, insidie e regole di questo mondo complicato.
Benvenuti a questa nuova puntata del Giocatore d'Azzardo. Io sono Jack Bonora, giornalista, presentatore, appassionato del mondo del gioco. Del gioco d'abilità, del gioco d'azzardo, certo, di tutto quello che è caratterizzato magari dalle chip, dalle fiche, dal tavolo verde. L'ho sempre amato, con leggerezza, ne ho fatto anche un mestiere. E ho il piacere di chiacchierare con Marcello Marigliano, benvenuto.
Ciao, ciao Jack.
Beh, Marcello, tu sei un giocatore e come tutti i giocatori, la fortuna. Non puoi dimenticarla. La domanda che ci fanno tutti, perché noi che viviamo il mondo del gioco, ci sentiamo dire... Quanto incide la fortuna?
La fortuna incide, e non solo, è fondamentale. Perché senza il caso, in effetti, certe volte non ci pensiamo, ma non esisterebbe neanche il gioco. E in effetti il caso è alla base anche dell'evoluzione umana. Perché il caso, nell'ambiente, permette quella che Darwin chiamava... l'evoluzione della specie. L'evoluzione della specie ha bisogno del caso, perché c'è bisogno di una molteplice famiglia di input affinché gli esseri animali si adeguino a quella realtà e quindi generino dei progressi, dei cambiamenti. La stessa cosa succede più o meno nel gioco. Nel gioco abbiamo bisogno del caso, altrimenti non ci sarebbero le scommesse, non ci sarebbero i casinò e non ci sarebbero le vincite e anche le perdite, purtroppo. Quindi il caso, è la che preferisco come parola alla fortuna, è fondamentale. La fortuna è più che altro un'interpretazione dell'andamento del caso.
Questo è molto molto interessante, ma in effetti è fondamentale che ci sia questo aspetto. Il problema che ho notato nel gioco, che nel poker che ben conosciamo ad esempio, tanti confondono l'incapacità con la sfortuna ed è secondo me un elemento chiave che poi si torna a riproporre nella vita, perché spesso e volentieri trovi il giocatore come la persona che dice ma io sono sfortunato e invece magari non sta facendo le scelte giuste nel lavoro e nel poker.
Esattamente, nella vita e nel gioco si confonde la fortuna con l'abilità, chiamiamola così, e quindi con la mancanza di abilità, perché abbiamo bisogno di difenderci. È molto più piacevole di pensare di essere stati sfortunati in qualche cosa piuttosto che accettare di essere incapaci oppure di aver fatto qualche cosa senza il necessario impegno oppure di essere entrati in un contesto che non è adeguato a quello che noi sappiamo, tra virgolette, fare. Quindi l'elemento me la prendo con la fortuna è piacevolissimamente scelto da tutti quelli che hanno bisogno di difendere delle incapacità relative.
Beh, guarda, si può consolare come giornalista quando mi dicono ma potevi fare più carriera? Io dico sempre, non ero raccomandato, ma non è mica vero, perché certo. Mi svegliava a mezzogiorno. E vedi, anche lì ci diamo una giustificazione.
Esatto.
Addirittura in qualche caso ci affidiamo agli amuleti, no?
Bellissimo. Ma in effetti il mondo da sempre è fatto di tradizioni, di amuleti. Questo perché comunque dietro il desiderio di credere in qualche cosa, noi troviamo conforto. Quindi anche credere nella fortuna, anche credere nella distribuzione della fortuna non lineare, noi spesso cerchiamo quel conforto. E gli amuleti sono perfetti per questo, perché ci danno come dire, trasferiscono la responsabilità da noi a degli oggetti, si potrebbe dire anche a delle religioni, a dei credo generalmente superiori alla nostra, al nostro libero arbitrio. È un discorso chiaramente complesso, perché è molto importante per un uomo, non, nella natura umana non, ovviamente non c'è una perfezione nella gestione delle cose che ci succedono. Noi facciamo quello che possiamo e certe volte è assolutamente necessario credere in qualche cosa piuttosto che disperarsi in un infinito che non c'è consono.
Noi parliamo di gioco d'azzardo in questa puntata e devo dire che poi noi siamo conosciuti nel mondo del poker, dove la componente abilità è molto elevata nel lungo periodo. Nel breve sappiamo tutti che la componente fortuna ha un'incidenza. Poi c'è una differenza tra la modalità cash e la modalità torneo. Ecco, però io ho notato che tantissimi giocatori hanno il loro amuleto. Tu al tavolo vedi quello che ha il puffo, quello che ha la macchinina, quello che ha la moneta. Tutti a dire l'abilità conta, io ho studiato la polarizzazione, il range, quello che volete, però alla fine c'è il puffo, si spera che porti bene.
Beh, in effetti, in quello che hai detto, la parola chiave è si speri, si spera. Cioè, che te costa, diciamo, la dico alla napoletana, cioè credere che quell'amuleto ti possa portare un po' di fortuna, cioè in tutto sommato non è una cosa sbagliata. Ci sono delle situazioni di gioco nelle quali l'amuleto comunque è importante, perché dà la possibilità di avere una maggiore confidenza nel rapporto di quello che si fa col caso. L'errore può essere confondere questo piano, che è quello assolutamente innocuo della scaramanzia, con una specie di illusione che le cose siano andate male perché si è sfortunati. Questi due piani spesso si confondono. Il piano della scaramanzia è pericoloso quando, diciamo, supera la percezione della propria abilità e quindi la consapevolezza della propria abilità. È là che diventa pericoloso. Io sono solito dire che l'unica cosa che porta veramente sfortuna è la scaramanzia. Perché se si crede troppo nella scaramanzia, si smette di credere nelle proprie capacità e quindi nella consapevolezza delle proprie capacità. E quella è l'unica cosa pericolosa rispetto all'utilizzo di amuleti.
Anche perché poi c'è da dire che se tutti i giocatori hanno un amuleto, per uno funziona, per l'altro no, perché sì, colpa al 50% non lo vince, non lo perde.
Certo, potrebbe anche nascere una specie di guerra degli amuleti.
Esattamente.
All'interno, sul tavolo del poker, non so, comincerebbero a portare delle pistole portafortuna così.
Non mi meraviglierei. Tu peraltro hai l'accento chiaramente partenopeo, non si scappa, e notoriamente un popolo, pianeta Napoli è meraviglioso, ci sono stato per un bel periodo perché avevo la ragazza che giocava a pallacanestro là, città bellissima, accogliente, un popolo delizioso, e lo considero proprio un popolo a sé perché ha qualcosa di un calore impagabile. Detto questo, sì, superstiziosi. Tu che amuleto usavi?
Io, diciamo, non sono un tipo particolarmente scaramantico e non ho amuleti. Tra l'altro, stranamente, a me non piacciono le cose, non so perché. Non amo gli orologi, non amo le barche, non amo le macchine. Un fatto è strano, mi sto ponendo questa domanda.
Ma hai confidato che non hai la patente?
Sì, ho smesso di guidare.
E non nautica, è proprio quella dell'auto.
Neanche, sì, ho smesso, non l'ho rinnovata. In effetti l'unica scaramanzia che ho sono i calzini. Porto le calze lunghe e se le calze tendono a scendere, ma danno fastidio, che praticamente confondo quel fastidio con la sfortuna. Quindi, in effetti, ho sostituito l'idea che semplicemente mi dà fastidio la calza che scende, non riesco a immaginare la calza corta proprio, cioè quella che usano a Londra dove vivo. Non si trovano le calze lunghe. Comunque confondo quella, chiamiamola quel fastidio, con la fortuna e la sfortuna, e quindi tendo, però comunque il mio è stato un percorso di tante piccole scaramanzie, mai però tradotte in un amuleto, devo dire.
Non è poco. E sul tema abilità, tu sei un esperto del settore betting, le scommesse, ecco, lì A me piace parlare di questo perché io stesso sono uno scommettitore, non disdegno anche di dare consigli, pronostici per quanto riguarda in particolare la pallacanestro. Sono un appassionato di under e over, ma non solo. E lì effettivamente la componente fortuna in certi momenti dice: ma è incredibile, tre tiri liberi, quello sbagli, tre tiri liberi decisivi. Quali sono le regole per abbattere la sfortuna? Che non è possibile in toto, è ovvio, però un buon scommettitore cosa deve fare per appoggiarsi meno alla fortuna?
Deve usare la matematica, il calcolo. Si può partire da un evento banale, quello nel quale un evento, diciamo, si può dire, chiamare certo. Quando un evento è certo, cioè si usa dire che ha una probabilità del 100%, o meglio, i matematici direbbero che ha una probabilità 1. Questo tipo di eventi non si presta alle scommesse, perché chiaramente non ci sarebbe nessun bookmaker che ti offre la quota di un evento certo. Quindi noi abbiamo bisogno di un'aleatorietà. L'interpretazione di quell'aleatorietà dipende dal calcolo. Chi è più bravo a fare quel calcolo riesce meglio a capire le probabilità. La fortuna e la sfortuna entrano in competizione con la probabilità definita dai numeri. In che senso? Nel senso che io definisco la probabilità di una situazione. Se sono bravo a definirla, alla lunga, quella cosa terribile, diciamo,
la variante
che tende all'infinito, quelle cose là, io avrò un ritorno dalla mia scommessa. Se invece quella mia abilità non è espressa dai numeri che ho calcolato, io avrò una penalizzazione chiaramente dall'utilizzo di quei numeri. Quindi di base serve un buon calcolo. Poi la dinamica del calcolo rispetto all'evento è chiaro che è complicato in certi casi, perché gli eventi sono complicati da decifrare. Ad esempio, è molto semplice calcolare la probabilità che esca 5 lanciando un dado, ma calcolare la probabilità che la Virtus Bologna vinca il campionato
100%.
Perciò l'ho detto. Chiaramente, diciamo, è un po' più complicato. Questa aleatorietà però è proprio alla base dell'abilità che si può utilizzare, ma per tornare alla tua domanda, purtroppo mi dispiace dirlo, la matematica è decisiva. Però non è che serve una matematica chissà quale. Cioè, molto spesso io mi definisco un matematico, in effetti non lo sono neanche tanto. Ho studiato matematica, però basta una matematica abbastanza elementare per entrare nelle probabilità. E soprattutto serve una specie di iterazione del calcolo, cioè serve abituarsi a usare la matematica per fare questo tipo di calcoli e continuare a farlo più volte, e poi tendenzialmente si impara.
Si impara, e si impara a interpretare i sogni, no? Perché tutti abbiamo fatto quel sogno, il parente che non c'è più, che si è dato i numeri dell'otto, a parte che io non so quanto male mi volessero i parenti, perché me li hanno sempre dati sbagliati, quindi devo avergli fatto dei torti a Natale quando giocavamo a fagioli. Però il sogno ha un'incidenza, cioè ti è capitato, matematico finché vuoi, però dici: ok, sono matematico, ma quella volta ho sognato quei numeri lì. Sei andato a giocare?
No. Non mi è mai capitato. Mi sono spesso interrogato sul sogno premonitore, più che altro. Perché il sogno premonitore in effetti è qualche cosa che più o meno ci sembra che sia capitato a ciascuno di noi. Cioè, spesso noi abbiamo quella sensazione di aver sognato qualcosa che succede nel nostro quotidiano del giorno dopo, diciamo. E qua magari colgo l'occasione per fare un ragionamento che nella sua struttura io ritengo fondamentale per avere quello che io chiamo, diciamo, un cervello stocastico che si adatta alle problematiche che possono emergere nel gioco. Il ragionamento più o meno è questo: vediamo bene che cosa succede quando sogniamo. Quando sogniamo, che cosa succede? Essenzialmente, ovviamente non siamo degli scienziati e quindi non abbiamo probabilmente le definizioni giuste, ma noi sogniamo tantissimo durante una notte. Sogniamo quindi una quantità di situazioni, di eventi è abbastanza grande. Quel numero di cose che sogniamo in una notte, non tutte ce le ricordiamo. Diciamo che ce ne ricordiamo un sottoinsieme di quelle cose, ma il fatto di averle sognate comunque rappresenta la possibilità che quelle cose siano in qualche maniera stampate nella nostra mente. Quando quindi il giorno dopo andiamo a vivere il nostro quotidiano, quelle cose vivono nella nostra memoria ed è un insieme abbastanza sostanzioso di cose. Durante una normale giornata della nostra attività, delle nostre vite, abbiamo a che fare con un insieme altrettanto ampio di cose che succedono e di input che possono essere generati dal nostro quotidiano. L'incastro tra quello che succede nel quotidiano e quello che abbiamo sognato nella notte è l'incastro tra due insiemi abbastanza ampi. In più, quell'incastro, se succede, ci fa sembrare che stia succedendo qualcosa di più o meno incredibile. Se non succede, semplicemente non lo notiamo. Tutto questo insieme di cose fa sì che se volessimo veramente mettere dei numeri a definire questa situazione, la probabilità che noi riusciamo a vedere qualche cosa che ci richiama il sogno non è poi così bassa. E quindi il fatto che ciascuno di noi abbia questo tipo di esperienze è qualcosa di abbastanza plausibile.
Ma ai torni di poker a me capita spessissimo che i giocatori prima dell'evento mi dicono: sai che ho sognato che lo vinco? Dico: guardate che me l'avete detto in 28, qui non so quanti vadano a premio, però comincia a essere molto. Però effettivamente ci sta giocando tanto di sognare quel colpo che vinci, il coin flip decisivo, tu che vai via con la valigia, con i soldi e dici: ce l'ho fatta, il trofeo tra le mani.
Un altro dei problemi di quello che ci succede durante il sogno, sempre partendo nell'ordine step by step del ragionamento, il problema di quello che ci succede durante il sogno è che la nostra mente mette, come se fosse una cameriera che mette in ordine la tua camera da letto, lo fa utilizzando, diciamo, gli input che sono stati immagazzinati nei giorni precedenti. E nel mettere a posto, spesso il nostro cervello probabilmente esegue dei ragionamenti logici, cioè crea una logica. Il creare quella logica molto spesso induce dei comportamenti del giorno successivo. Il poker è un esempio classico. Se io inconsciamente solo perché non lo ricordo, ho fatto un ragionamento nella notte che poi metto in campo nella mia partita di poker del giorno successivo, avrò l'impressione di aver fatto quel ragionamento grazie al sogno della notte precedente. Ma questa cosa si può, secondo me, invertire. È più il comportamento del giorno successivo che viene alimentato da quanto il tuo cervello ha generato la notte precedente.
Hai evidenziato questa componente fortuna e mi dà proprio l'idea che tu l'abbia allontanata, cioè ne riconosca il peso, ma ne riconosca anche il pericolo fondamentalmente. Cioè questa è una trasmissione particolare, mi piace perché si parla di gioco d'azzardo e io sono fermamente convinto che andrebbe insegnato nelle scuole la distinzione tra gioco d'azzardo e gioco d'abilità e soprattutto... Faccio un esempio banale quando mi chiamano a convegni anche sulla ludopatia e dico: cari signori, se voi avete un bambino, la prima cosa che fate, gli insegnate a nuotare. Non lo buttate in mare e poi gli tirate dopo la ciambella di salvataggio. Invece, spesso e volentieri, il mondo del gioco è un po' così, perché dicono: vai, gioca, gioca. Poi ti dicono: attenzione alla ludopatia. Sì, ma non mi avete insegnato prima non solo come giocare, ma anche come gestire tutte le emotività del gioco. Io ad esempio sono un giocatore da 6 in pagella, niente di più, ma ancora oggi perdo magari 3 partite all'ultimo secondo e allora faccio la giocata a raddoppio. Cioè l'emotività incide da matti. E poi la scaramanzia, sì. Io parlo degli altri, ma poi alla fine quante volte mi è capitato di dire: aspetta che metto prima, tu parlavi dei calzini, metto prima quello destro, del sinistro, che magari oggi parte bene la giornata. Che ne dici?
In effetti, Jack, io sono 43 anni che faccio questo lavoro ed è un tempo oggettivamente lunghissimo. E mi è capitato un po' di tutto. Mi sono capitati episodi, aneddoti e soprattutto ho imparato tantissimo dal mio comportamento. Quindi sono evoluto anche rispetto al mio rapporto con la scaramanzia, con l'emotività e non sono per niente perfetto adesso. Continuo ad essere in evoluzione e ancora adesso faccio degli errori dovuti sia all'emotività della quale parlavi tu, sia alla scaramanzia intesa come la voglia in qualche maniera di lasciarsi andare alla scaramanzia e smettere di ragionare per forza in una maniera assolutamente inattaccabile. L'unica cosa che veramente differenzia il mio percorso e il mio approccio rispetto a queste situazioni, a queste dinamiche, è quella che io chiamo, come al solito, la consapevolezza. Cioè quello che è nettamente aumentato nel corso degli anni è stata la mia consapevolezza rispetto a quello che mi succedeva. Quindi mi ha aiutato anche la terapia psicoanalitica, mi ha aiutato l'esperienza e la sofferenza di aver perso dei soldi, perché quando di solito quando si perde o si è abbastanza incoscienti da dimenticarsi di quella cosa e dopo tipo un nanosecondo, oppure ci si pensa per nottate e giorni. Quindi ho fatto queste esperienze. Io mi ricordo per esempio in un periodo che giocavo i cavalli, io praticamente ho fatto tutto nella mia vita di giocatore, ho giocato i cavalli, blackjack, poker, tutto. In quel periodo andavo spesso al tondino a vedere i cavalli, proprio all'inizio del mio percorso di studio di quel mondo, ed ero anche molto giovane. In quel periodo io mi ero convinto che vedendo i cavalli al tondino potevo capire il loro stato di forma. Quel passaggio tra il mio vedere il cavallo e la mia esperienza di quello che era successo fino a quel punto, quindi di quello che era stata la mia esperienza nel vederli, è sì una forma di scaramanzia, perché magari pensavo che il cavallo eccitato poteva essere più prestante o il cavallo mezzo addormentato poteva essere meno prestante. E si sviluppava nel mio cervello in quel momento sia un ragionamento assimilabile alla scaramanzia che un ragionamento assimilabile a un tentativo di esperienza di un qualche cosa che portasse a un ragionamento utile per le scommesse. Le due cose si combinavano. Perché ti racconto questa cosa? Perché secondo me la scaramanzia poi di per sé non è negativa. È l'utilizzo che facciamo della scaramanzia che è negativa, come ti dicevo anche prima. Ti racconto questo aneddoto sempre riguardo il periodo dei cavalli. C'era un mio amico, questo dopo, quando io ero già diventato bravo nello scommettere i cavalli, c'era questo mio amico che stava sempre con me e lui, io assolutamente gli proibivo di giocare i cavalli che dovevo giocare io perché c'era una sovrapposizione. Spesso mi faceva cambiare le quote perché lui giocava prima di me.
La
quota si abbassava, io avevo delle problematiche. E insomma, gli proibivo di giocare questi cavalli, però lui da buon birichino, da giocatore, lui è un giocatore perdente, chiamiamolo così, storico, e lui da birichino cercava sempre di eludere la mia sorveglianza. A che un giorno lo becco a scommettere a un picchetto un cavallo e stavo giocando questo cavallo a una quota, facciamo un esempio, la quota 3.0, no?
Ok.
E il picchetto a fianco aveva la quota 3.5. E io gli dico, non dico il nome per... chiamo, tizio, ma come mai hai giocato 3 che là a fianco ci sta 3.5? Almeno giocavi là, scusa. Eh no, ma quel picchetto mi porta sfortuna. E allora? Ha risposto. E questo è un classico esempio di quando la scaramanzia diventa effettivamente il motivo delle tue perdite. Perché il ragionamento è assolutamente scavalcato. Invece, nell'esempio che ti facevo prima, la scaramanzia in certi contesti può anche essere un input per dei ragionamenti, delle esperienze, del tipo passare sotto la scala porta sfortuna. Ma perché? Chiediamocelo. Perché probabilmente nella tradizione di questo evento qualcheduno gli è caduto qualcosa in testa mentre passava sotto la scala. Immagino, ma no, adesso non lo so. Quindi l'esperienza di passare sotto la scala ha prodotto il fastidio di avere qualcosa in testa e da allora si dice passare sotto le scale porta sfortuna. La stessa cosa succede nel gioco. Magari io faccio esperienza di certe situazioni confondendola con un piccolo, diciamo, ingrediente scaramantico, ma magari imparo qualcosa di incredibile, di notevole, che posso sfruttare nel mio prosieguo.
Si può vincere ai cavalli?
Io ho vinto. Io ho vinto anche bene. Erano altri tempi, però... Diciamo, io conosco un sacco di persone che vincono con i cavalli. E anzi, adesso è diventato troppo facile.
No, vincere davvero?
Sì.
Perché?
Perché i cavalli ripetono la prestazione. Ripetono la prestazione negli stessi contesti, con gli stessi tipi di terreno. Sono degli atleti, come noi. Cioè, se io e te corriamo, a parte che, diciamo, magari non duriamo molto.
No, povero di no. Facciamo dei 10 metri.
Ma supponiamo che qualcheduno misurasse quel nostro correre per quei 10 metri, tendiamo a ripeterlo nel corso del tempo, se non abbiamo nel frattempo bevuto qualche altro litro di...
Quindi non lo escludiamo.
Non lo escludiamo. Cioè, ma comunque il cavallo, essendo un atleta, ripete moltissimo la prestazione. E adesso... L'unica cosa che, diciamo, come dire, differenzia soprattutto i cavalli di galoppo nelle loro prestazioni sono i terreni, i pesi, le situazioni di forma, tutte cose ampiamente risolvibili dall'intelligenza artificiale. E adesso quindi l'incastro...
Ah, ecco, qui mi stai facendo già entusiasmare. L'intelligenza artificiale quanto inciderà nel gioco?
Incide da tipo secoli, cioè l'intelligenza artificiale nel gioco è usata da tipo una decina d'anni, penso anche di più. Esistono, non so se l'ho detto anche in altre puntate di questo podcast, esistono due figure molto conosciute nel mondo del calcio, sono due proprietari di squadre di calcio della Premier League inglesi, il proprietario del Brighton che si chiama Tony Bloom e il proprietario del Brentford, che si chiama Matthew Benham, se mi ricordo bene. Entrambe sono dei giocatori professionisti, giocatori scommettitori professionisti, che hanno guadagnato i soldi che gli hanno permesso di comprare le società scommettendo e utilizzando l'intelligenza artificiale, metodi, diciamo, modelli matematici che in qualche maniera categorizzassero la prestazione dei calciatori, ottimizzassero quella prestazione in funzione degli allenamenti e di queste cose qua, ma in America ancora prima penso che si utilizza col basket, per esempio, o col baseball, si utilizza l'intelligenza artificiale.
Fammi un esempio banale. Partita, hai detto in America, basket. Milwaukee-Detroit, partita NBA, cosa fa l'intelligenza artificiale? Come si applica tecnicamente?
Tecnicamente l'intelligenza artificiale è una parola anche per quello che sono gli altri utilizzi, che semplicemente risolve il problema dell'interrogazione dei dati. Noi abbiamo un database. Il database, nel caso della partita di basket che dici che hai nominato tu, è fatto dalla prestazione dei singoli giocatori, dagli schemi della squadra, dalla storia di questi schemi, dalla storia delle prestazioni, se ho la possibilità addirittura di tracciare i giocatori negli allenamenti, dalle prestazioni negli allenamenti, dopo questo è tutto l'insieme dei dati. La parte, diciamo, neuronale, si dice, di interrogazione dei dati viene fatta attraverso degli scambi, diciamo, come dire, di parametri. Cioè, a ciascuno di questi dati io do un valore in funzione dell'aumento della probabilità di vincere, di battere il mio avversario. Questo ovviamente non è una cosa semplificabile adesso tra me e te, però lascia comunque spazio all'immaginazione del calcolo che viene utilizzato per generare una previsione sull'evento.
È un vantaggio per lo scommettitore o per il banco, alla fine?
Allora, tutto dipende, come al solito, dalla qualità degli strumenti, dalla qualità del calcolo. Cioè, Tony Bloom probabilmente, quando ha vinto, quando ha battuto i suoi avversari, aveva degli strumenti migliori della generazione della quota. È sempre un livello di ragionamento. Tony Bloom ha un modello matematico superiore al modello matematico che ha generato le quote che lui ha battuto. Questo succede ancora più chiaramente, più facile da capire, con la scelta dei giocatori nella compravendita, nel mercato. Adesso queste squadre, perché Tony Bloom e Matthew Benham sono riusciti nella scalata nel calcio inglese? Ci sono riusciti perché sono stati capaci di utilizzare la loro esperienza per scegliere, per ottimizzare la scelta dei calciatori da comprare. Quindi pagarli il meno possibile e ottenere il risultato migliore possibile. E infatti hanno avuto un ottimo successo. E adesso quasi tutte le squadre di calcio li imitano. Il problema è che chiaramente poi a un certo punto ti fermi, perché se devi combattere con Manchester City, che giustamente ha a disposizione altre capacità economiche, non è che riesci a vincere la Premier League facilmente. Però questo è veramente quello che succede nell'utilizzo dei dati e quindi dell'intelligenza artificiale nel gioco.
O con il Bologna, perché noi Zirze non lo vendiamo a nessuno, non c'è intelligenza artificiale finalmente uno che gioca bene.
Non sono molto esperto di basket, quindi
ma questo è calcio. Zirze del Bologna. Zirze del Bologna, guarda.
Guarda, io non sono neanche esperto del calcio.
Cioè, ecco, qui mi fa impazzire. Cioè, tu mi dici: sono uno scommettitore da 43 anni e non sei un esperto di calcio, di basket.
E ti dirò di
che
più.
Sono giocatissimi.
Ti dirò di più. Io mi scoccio terribilmente di vedere le partite di calcio. Mm. Lo trovo uno sport noiosissimo. Preferisco molto di più il tennis e anche il basket, soprattutto dal vivo. Il basket è stradivertente. Cioè. Molto divertente, non c'è paragone. Come faccio io? Io utilizzo dei competenti, utilizzo delle persone delle quali mi fido e che trasferiscono, diciamo, quella knowledge, la loro conoscenza, in una maniera che io ho imparato che mi è utile. Ma non conosco il nome dei calciatori, sono tifoso del Napoli, però a stento ti descriverei la squadra del Napoli, quindi è abbastanza tragica questa cosa.
Vabbè, per un napoletano, insomma, col mito di Maradona, normale.
Sì,
sia così. Io mi ricordo la passione perché appunto ero a Napoli stagione 2004-2005, che il Napoli era in Serie C, ma c'era un entusiasmo per la risalita e poi insomma, sono arrivati grandi risultati e uno scudetto meraviglioso. Tra parentesi mi fa sorridere perché ancora qui parliamo del puffo,
no, ma
gli oggettini di scaramanzia, poi invece
no, ma in quei tempi era fondamentale. In quei tempi mi ricordo per esempio quando si vedevano le partite bisognava sedersi ai posti assegnati, non bisognava cambiare niente, era tutto un rituale. Ma qua torniamo al discorso, no?
C'è il Duca Conte Semenzara di Fantozzi, no? Hai visto nel film che mette Fantozzi con la mano sotto il sedere perché aveva vinto un colpo precedentemente?
No,
ma le prova
mi meraviglia, no, mi meraviglia. Ma questa è la parte ludica, cioè è bellissimo. È la scaramanzia quando serve, la scaramanzia come strumento di divertimento. Ed è bellissimo, cioè è una cosa. La scaramanzia, come tutte le cose della vita, diventano negative quando incidono sul nostro benessere. La domanda è sempre quella: ma questo mio essere scaramantico mi danneggia veramente in qualche cosa? La risposta ti definisce l'utilità della scaramanzia.
Perfetto, ti faccio la domanda delle 100 pistole che si fa. Vabbè, se giochi da 43 anni il bilancio non sarà negativo. Hai fatto però un bilancio di una carriera di gioco?
Oh mamma, questa è una domanda abbastanza...
No, allora, vado no, prudente perché...
No, magari... io praticamente credo di aver vinto sempre nella mia carriera di scommettitore, di giocatore. Io poi ho fatto veramente tutto. Adesso ultimamente uno dei giochi con i quali mi diletto di più è la schedina, la famosa schedina... Sì, gioco la schedina...
C'è ancora il 13, sono disabituato.
Io non gioco in Italia, gioco in Francia e in Spagna.
Ah, ok.
In Francia e in Spagna. In Italia il Totocalcio è stato massacrato.
Infatti.
È stato massacrato, hanno fatto anche dei tentativi di rielaborazione, però in Italia c'è questa bellissima abitudine di non affidarsi mai alle persone esperte. In 43 anni di nobile attività, tutti sanno che io sono bravo in questa attività, non sono stato mai chiamato da un bookmaker, non sono stato mai chiamato da un legislatore per migliorare qualche cosa nel mondo del gioco. Io mi sono sempre chiesto come mai, cioè, ma e credo che faccia parte del modo che noi preferiamo nel fare le cose, affidarci, diciamo, a famiglia e amici.
Sì, e poi il modo migliore quando fai riparare tutto al cugino, no? Che esatto, poi crolla tutto, esatto. Se gli fai fare i pronostici
e non
perdi.
Ti puoi neanche lamentare perché...
No, è vero, ma sai, nella politica, al di là delle singole opinioni, possiamo dire tranquillamente che, insomma, è stato detto abbiamo abolito il gioco d'azzardo. La frase era molto demagogica, certo. Il decreto dignità ha mostrato svariate lacune.
No, non ne parliamo, è stato un disastro assoluto. È
ha
un
tolto
disastro.
Delle sponsorizzazioni, non ha sanato, certo, delle problematiche. Ecco, questa è stata una mossa politica, e non voglio toccare il tema politico qui, che però secondo me è stata emblematica, perché probabilmente non sono stati interpellati i professionisti del settore che, certo, avrebbero potuto dire ok, c'è una problematica del gioco, come la affrontiamo politicamente trovando il giusto equilibrio perché il gioco esista, ma con un'informazione per chi lo vuole frequentare, anche perché non puoi porre i vincoli che mettevi negli anni 20. Oggi la gente può giocare dovunque con internet.
Certo. Cioè, purtroppo, Jack, questo non è una cosa che riguarda solo il gioco. La politica, ho l'impressione che non stia proprio esattamente in buona fede rispetto a questa cosa. Si preferisce sempre più o meno agevolare qualcheduno che poi si trasformi in voti. E quindi questa cosa non riguarda solo la politica, credo che riguarda un po' proprio il nostro essere italiani e amare un certo vivere ai limiti delle regole. Io sono napoletano, figurati, peggio ancora.
Beh, guarda, io l'unico caso in cui sono stato ascoltato, mi ha fatto piacere, da un politico che adesso peraltro è viceministro, e mi chiese una relazione sul tema poker, con delle sentenze, con tutto, da proporre nel question time nei confronti di Di Maio. Di Maio che evidentemente non ascoltò, ma sarebbe stato troppo, almeno infatti, la relazione l'ho fatta.
Cioè già è stata una cosa bellissima che ti
è capitato. Un'emozione, mi ha fatto, sì, piacere. Quando
sì. Quasi mi sento emozionato insieme a te adesso.
Io mi sentivo a Palazzo Chigi, non so che altro dirti. Carissimo, ti faccio tanti complimenti, perché grazie, quando io posso conoscere uno che ha vinto, credimi, per me è un'emozione.
Mi sono dimenticato di dirti una cosa, è vero che ho vinto, ma è anche vero che ho speso tutti i soldi, quindi non mi chiedere prestiti dopo, per piacere.
Non c'è pericolo, non c'è pericolo, grazie al cielo, vivendo il mondo del gioco ho una regola, non chiedere prestiti, grazie
e
al
non
cielo,
farne.
Ma mai, perché è una roba terribile, se presti nel mondo del gioco è
sì, vabbè, esatto.
Io non ne voglio assolutamente sapere. Beh, se li hai spesi, hai fatto bene.
Ma
che
sì,
bello.
Sono contento infatti di averle speso. L'ho speso per l'educazione delle mie figlie, per tante bottiglie di vino.
Che bravo.
Beh, qualche viaggio, qualche situazione, anche per una bellissima vita comoda.
Sono perfettamente d'accordo con te. Fedor Dostoevskij nel suo libro Il giocatore diceva, sì, che poi il giocatore voleva perdere perché dimenticava tutti i problemi. Invece per me è un bello vincere che non te ne metti, non c'è paragone.
Non ne parliamo, lo preferisco prima.
Idem, grazie Marcello, è stato un immenso grazie piacere te, chiacchierare con te e speriamo di ritrovarci presto. E poi se hai un cavallo giusto fammi sapere.
Non c'è dubbio. Ciao. Ci siete ancora? Bene. Allora vi ringrazio per aver ascoltato Il giocatore d'azzardo, che ovviamente sono io, Marcello Marigliano. Voi, con il vostro ascolto, siete parte della mia battaglia etica contro coloro che trasformano il gioco d'azzardo in una trappola per i malcapitati giocatori. Ricordati che giocare è bello, ma vincere è meglio. Se vuoi vincere, trova chi perde. Se non lo trovi, chi perde sei tu.